su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, eccoci, buongiorno, buon venerdì a tutti. Buongiorno Francesco Febraro.
Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, assidui ascoltatori.
Sì, assidui, numerosi, affezionati,
come ho detto,
appassionati.
Una volta, pazienti.
Pazienti anche, certo, soprattutto con te, no?
Soprattutto con me, ovviamente.
Allora, dai, diamo subito l'argomento del giorno.
Intanto io in questi ultimi
poi
giorni,
il filo,
caro Francesco, sono stato in vacanza a Londra.
Ah,
ho fatto 4 giorni di vacanza a Londra. Sono andato con la scusa della partita della Roma. Peraltro, per
la
inciso,
Roma ha vinto, no?
Per inciso, una brutta partita tra due squadre di morti, diciamo. Una era un po' più morta dell'altra, ma insomma, due squadre di morti. E, insomma, con la scusa, però, sono andato a trovare mio figlio che, come sai, vive lì a Londra. Insomma, vive e lavora lì a Londra. Ora, Londra è una città vivace che sta cercando di reagire alla recessione e alla crisi che attanaglia un po' tutte le città occidentali, non solo con l'ottimismo del quale peraltro al quale ci inducono o vorrebbero indurci alcuni politici nostrani, ma con programmi concreti di rilancio economico, culturale e imprenditoriale. L'ottimismo al quale ci vogliono indurre i nostri politici è un utile punto di partenza, ma io credo che se non è affiancato da programmi precisi e da politiche di sostegno all'innovazione e alle imprese, rischia di rimanere un atteggiamento fideistico, superficiale, quindi anche pericoloso. Ora, a Londra in questi giorni, per una fortuita combinazione, hanno giocato una dopo l'altra la Roma e la Juventus, due squadre seguite da tanti tifosi e soprattutto seguite da tanti ragazzi. Molti di quelli che erano a Londra, di questi ragazzi, provenivano ovviamente, oltre che da Roma e da Torino, dalle parti più diverse d'Europa, Inghilterra soprattutto, come ovvio, ma anche Irlanda, Spagna, Danimarca, Germania e Francia. Io, mentre mi domandavo, in questi giorni sai, uno segue i propri pensieri, mentre mi domandavo su cosa dovremmo basare il nostro ottimismo, al quale appunto ci vogliono indurre alcuni nostri politici, osservavo questi giovani italiani e mi domandavo e pensavo, ma cosa fanno questi nostri ragazzi sparsi per l'Europa? Certo, la gran parte studiano, ma molti lavorano anche. Forse lo fanno per unire utile e dilettevole o per fare esperienze nuove e conoscere il mondo. Insomma, questa era la mia riflessione. Però Filippo, un ragazzo che vive in Irlanda e che è un caso singolare, devo dire, perché è di Siracusa, ma tifa la Roma e la segue ovunque vada, mi ha spiegato che la questione è un pochino più complessa di come la immaginavo io. Lui è partito anni fa per l'Irlanda con il programma Erasmus, no? Il programma universitario.
Sì, certo.
Poi ha deciso di tornarci perché da laureato voleva specializzarsi, ma desiderava anche trovare un lavoro. Gli ho detto, ma hai trovato il lavoro lì in Irlanda? Lui ha detto, guarda, io ho trovato un lavoro in un pub. Uno dice, beh, un lavoro che non è qualificante però per un laureato. Lui invece dice che è un buon lavoro, gli danno almeno 1.600 euro al mese, cioè a volte arrivo anche a 1.800. Siccome ne paga solamente 250 d'affitto a casa, gli avanzano molti soldi, diciamo abbastanza, per vivere più che dignitosamente. Ma gli ho chiesto, non ti manca il sole della tua Sicilia? Insomma, il siciliano che sta in Irlanda, no? Lui mi ha detto, certo, mi manca un po', cioè, ma non più di tanto. Ma se tornassi a Siracusa, mi ha detto, cioè, con la mia laurea cosa andrei a fare con questa laurea che ho? Specialistica per giunta. Cioè, passerei le giornate buttato davanti a un bar o a bighellonare per il corso. Cioè, qui invece mi sto costruendo un futuro di studio e sicuramente anche di lavoro. Magari mi sposo e resto per... Magari mi sposo, mi ha detto, e resto per sempre qui. Ecco l'ottimismo dei nostri giovani, lontano dall'Italia e senza rimpianti. Hanno torto i nostri giovani? Ora, la sera che Veltroni si è dimesso da segretario del Partito Democratico, io ero a cena con degli amici. Uno dei presenti a questa cena ha detto, servirebbe un leader con una bella faccia nuova da opporre a Berlusconi. Ecco, una sorta di battaglia delle figurine dovremmo fare. Il vuoto contro il nulla, per intenderci. Ma di un programma politico serio, di un vero progetto unitario, capace di trasformare la nostra società, coinvolgendo le energie di tanti lavoratori e imprenditori onesti, e ce ne sono nel nostro paese, quando se ne parlerà? Ora, qualcuno potrebbe rispondere, qualcuno dei nostri ascoltatori, qualcuno in generale, insomma, potrebbe rispondere, ma c'è già Berlusconi e il suo progetto di paese. Bene, ma siete in grado di dirmi, al di là delle ottimistiche pacche sulle spalle dell'elettorato, in che cosa consiste concretamente, ammesso che ci sia davvero questo progetto? Io il grande progetto unitario, almeno per ora, non lo riesco a vedere, sinceramente, né a destra né a sinistra, forse sarò pessimista. Vedo invece tante chiacchiere che puntano invece a dividere più che a unire un popolo. Intanto, mentre succede questo, i nostri giovani, forse i migliori, pensano a un serio progetto per il loro futuro, andarsene all'estero è sempre più numerosi. Con queste premesse possiamo ancora essere ottimisti? Sentiamo che ne pensano i nostri ascoltatori.
Allora facciamo in questo modo: 06 88 33 033 800 86 2501 06 88 33 033 800 86 2501 su i numeri anche dei ragazzi che partecipano all'Erasmus. Io direi che una nota in più, una battuta in più si potrebbe dare. Beh, io veramente sia stato un bel progetto quello.
Erasmus è un bel progetto, ma sta svuotando il nostro paese.
Sì, sta svuotando
svuotando. Ma insomma, al di là del fatto che fa incontrare tanti giovani, li fa conoscere tra loro, perché devo dire, io questo Filippo l'ho incontrato perché mio figlio a sua volta l'aveva incontrato in un progetto Erasmus. Lui gli ha telefonato, ha detto: sai, vengo a Londra anch'io per stare in Irlanda. Altonde, cioè, vengo anch'io a Londra per vedere la partita. Mio figlio ha detto: guarda, sto andando a Londra, ci vediamo.
Vabbè, sta svuotando, ho incontrato, è un progetto diversi... che ti dà dei tempi, insomma, no? Incontri tanti ragazzi, poi normalmente uno torna. Sì, adesso non è l'esperienza di Filippo, che non credo sia un'esperienza esemplare.
Tanto per dirne una, c'ho un figlio a Londra e c'ho mia nipote che sta in Danimarca.
Ma tornano?
Ma che? Tornano a far cosa?
Ah, non torneranno?
No, il problema è magari, cioè, se noi offriamo ai nostri giovani un progetto di vita e un progetto di paese nel quale si possa dare le loro giuste esigenze, delle risposte, certo che tornano. Diciamo, io... essendo di origine meridionale, so che cosa può significare e cosa ha significato in passato per le nostre famiglie del meridione, ma non solo del meridione, anche del Veneto, per esempio. L'emigrazione, no? Che cosa ha significato l'emigrazione? Ha significato difficoltà familiari, sofferenze. Molti dei nostri emigrati non sono più tornati, no? Quindi, ma se un paese offre delle opportunità e delle possibilità, i giovani non solo restano, ma sono ben lieti di restare. Dopo aver fatto un'esperienza anche importante all'estero, questo sia chiaro. Io auspico che mio figlio torni da Londra.
Però l'esperienza di quel ragazzo è un'esperienza, dobbiamo essere rapidi, adesso arriviamo subito dagli ascoltatori. Un'esperienza però di un ragazzo che si trova bene lì, le condizioni di quel paese sono giuste magari per permettere di vivere, però sul fronte professionale non gli danno sbocchi, no? Perché continuerà a lavorare in un pub.
No, no, lui dice probabilmente farà il ricercatore lì in Irlanda, che è una cosa un po' diversa. Da noi per fare il ricercatore devi essere amico di qualche professorone o essere forse eccezionalmente bravo, non lo so. Però insomma, sicuramente se sei un professore ce la fai.
Allora, sentiamo gli ascoltatori. Dai, Dino, Paolo, Massimo, Davide, Luciana. Dino, buongiorno.
Buongiorno. Io chiedo scusa, ma volevo rubare soltanto un attimo, allacciandomi all'ultimo intervento all'intervento di questa mattina del signor Tozzi. Volevo, se fosse possibile, le chiederei, signor Vergovic, se durante le sue trasmissioni, se ci facesse avere il recapito o telefonico, l'indirizzo esatto del comitato di cui abbiamo sentito questa mattina della nascita, perché avremo piacere di poter aderire.
Va bene.
E le assicuro, Dino, che siamo tanti.
Bene, il comitato anti Mario Tozzi, esatto, Francesco.
Esatto, io ho aderito tanti anni fa, ma con scarsi risultati, devo dire. Purtroppo viene a cena a casa mia ogni tanto e si mangia tutto.
Dino, buona giornata. Paolo, dai, andiamo a Paolo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Comunque, Paolo, volevo dire questo, tanto ormai diciamo il mondo è cambiato, quindi il mercato è globale, quindi non vedo il problema, perché io italiano, se vado all'estero, sono disperato perché in Italia non c'è lavoro. Ma non, tanto partiamo dal presupposto che se vogliamo risolvere questa crisi che c'è mondiale, noi siamo Europa e non dobbiamo pensare all'America, ci dobbiamo distaccare, come adesso abbiamo fatto la moneta unica europea, dobbiamo fare anche l'economia unica europea, nel senso che non ci sarà più la fabbrica italiana, la fabbrica francese, lo studio dentistico. Noi dobbiamo essere un'identità unica, quindi in questo senso noi siamo i primi italiani, saremo i primi a fare questo discorso, perché capite bene che se in Italia non è più conveniente produrre un certo determinato cosa, si vede che in Svezia hanno tutte le carte in regola per produrlo o per dare garanzie, perché l'Italia era un paese agricolo e rurale, quindi noi l'abbiamo stravolto, sconvolto, quindi abbiamo perso la nostra vera identità. Di conseguenza, oggi come oggi, noi siamo cittadini europei, quindi cittadini europei che giriamo per l'Europa per andare al lavoro. Poi se la tecnologia ci fanno i treni veloci, quello, alla fine non vedo il problema, anzi, meglio così, almeno.
Scusa Paolo, il problema non è che i nostri giovani vadano in giro per il mondo, che è una cosa molto positiva, come è positiva che altri giovani di altri paesi vadano in giro per il mondo, vengano in Italia, solo che poi loro tornano a casa loro e trovano da lavorare, i nostri devono rimanere lì. La differenza era questa, eh.
Tanti americani qui, vengono tanti ragazzi americani qui e vanno a lavorare nei pub.
Sì, ma poi se tornano a casa loro a fare i professionisti.
Normale, eh?
Sì, ma poi tornano a casa loro a fare i professionisti. I nostri invece devono rimanere lì se vogliono fare quel tipo di professione. Poi, sul fatto, sai, non c'è nessun problema se è una fabbrica italiana o non italiana. Abbiamo fatto carte false per mantenere in vita artificialmente un nome italiano di una compagnia che si chiama Alitalia, dovevamo tenerla in vita per forza. Poi ecco qui i risultati, forse, insomma, sto problema o c'è sempre o non c'è mai, insomma.
Avanti, abbiamo Massimo adesso. Massimo, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Massimo, io ritengo che questa nostra esterofilia sia il vero male del nostro paese, anche perché io ho viaggiato abbastanza e non credo che all'estero ci sia tutta questa diversità. Ognuno, ogni nazione ha i suoi problemi, ha le sue problematiche, ha i suoi politici, ha la sua politica, però denigrare così l'Italia, io, guardate, parliamo soltanto sempre noi, siamo proprio italiani, andiamo a vedere anche fuori cosa succede, lo dimostrano gli altri militari che poi vogliono venire tutti in Italia, strano, no?
Non è strano perché la catena dei disperati, no? Loro sono più disperati di noi, vengono in Italia, noi siamo un po' meno disperati di loro, andiamo, che ne so, in Irlanda, no? Cioè la catena, ci si sposta tutti di un centimetro. Si potrebbe rimanere tutti a casa nostra, loro non hanno le condizioni a casa loro, noi in parte, sia chiaro, non sto ma chi è che si permette di dire che sto denigrando l'Italia? Io sto registrando una circostanza, denigrare l'Italia all'ultimo dei miei pensieri, ci mancherebbe altro. E registriamo delle circostanze, questa è la circostanza.
Poi il nostro tutti rimangono.
Il nostro è un paese che però offre oggettivamente poche opportunità.
Sì,
ai giovani,
infatti,
ma non da
non
adesso.
Tutti rimangono in Italia. Io ricordo bene che fino a qualche anno fa l'ondata degli immigrati dal Nord Africa.
I polacchi sono tornati quasi tutti a casa loro.
Adesso anche i romeni stanno tornando, ma se ne andavano in Canada, quindi utilizzavano l'Italia soltanto
sì,
come stazione
di passaggio.
Abbiamo anche Davide, poi Luciana, Guido, Walter, Luigi. Davide, buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te.
Buongiorno Davide.
Senta Francesco, se è possibile vorrei un consiglio o un favore da lei. Si tratta di una cosa privata.
E allora dobbiamo...
Allora,
lo chiede a me o a Verdi? Cioè, non so quale Francesco sta chiedendo.
Ma lo vuole dire in diretta adesso?
Sì, sì.
Ci dica.
Ho fatto un contratto privato con una banca, con una finanziaria, BBVA finanziaria,
cioè, finanziaria
Paoli,
sì.
Biglio 29 00 119.
Quale problema?
Allora, avevo un mutuo con questa gente qua io, no? E ho finito ad agosto,
sì.
Però hanno continuato a prelevare 190 euro anche ha finito a luglio, ha continuato a prelevare 190 euro della mia pensione tramite l'INPAL, l'ente che eroga le pensioni delle statali, mm-hmm. E ha prelevato agosto e settembre. La INPAL ha mandato una lettera a quei signori di restituirmi i soldi, e per me, a me me l'ha mandato per conoscenza.
Sì.
Io non ho visto ancora niente. Siccome
allora,
io non ho la certezza né del pranzo né della cena, a parte il fatto che c'è la certezza della pena, io non ho della cena e del pranzo.
Ho capito molto bene, Davide. Naturalmente noi stiamo parlando di un altro argomento adesso, però se Emilio prendi il numero del nostro ascoltatore,
sì,
poi magari ci parliamo
così,
un attimo.
Sull'unghia, diciamo,
potresti
non
interessartene
risolvere...
anche tu nel vedere.
Ma io sai, non sono esperto di questa materia, però insomma potremmo magari chiedere a qualcuno che ne sa di più e capire come può essere che sia successa questa cosa e come lui può
e che non si risolva soprattutto.
Come lui può rientrare
può
in possesso dei suoi soldi, ma se questa agenzia che gli ha prestato i soldi per il mutuo, diciamo, se è impadronita di soldi che non rispettavano, la legge lo tutelerà sicuramente, a meno che questi non siano delinquenti che siano già spariti, ecco, è un altro discorso.
Speriamo di no. Luciana, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Luciana.
Saluto a tutti, a Febraro e a Vergovic e
grazie
agli ascoltatori. Scusate se faccio un discorso un pochino impopolare per le persone anziane, però secondo me chi è al governo in questo momento purtroppo ha fatto una statistica, in Italia ci sono molti più anziani, per cui ha cercato con piccole cose, la spesa, l'aumento delle pensioni, di accontentarli. E queste persone guardano le sue reti televisive e quindi lo hanno votato. Leggi per i giovani non sono state fatte, anzi sono state fatte contro i giovani, contro le università. Addirittura un'università che era il fiore all'occhiello italiano, cioè quella di Pisa, il preside si è dimesso per questi grossi tagli che sono stati fatti. Per cui noi ci ritroviamo che i nostri giovani, io purtroppo figli adolescenti, dovranno andare, quelli bravi, quelli che ci riusciranno, all'estero. E quindi noi, io però, ecco, io vorrei una politica diversa. Purtroppo sono delusa anche dalla sinistra, perché anche la sinistra ha fatto i suoi errori. Quindi,
e chi non lo è?
Ecco, sono molto delusa anche per quello. Non è che adesso io ho la ricetta magica, però volevo integrare a quello che lei ha detto, appunto, anche una trasmissione che ho visto ieri, per dire: noi campiamo da anni la Fiat con la cassa integrazione, e la Fiat si permette di fare stabilimenti fuori dell'Italia, dove a Napoli ieri hanno fatto vedere delle persone che diranno che i loro figli sono costretti ad andare con la camorra perché chiuderanno gli stabilimenti. Allora, se questo è un paese veramente dove si può vivere, ditemelo voi. Io sinceramente sono molto molto sfiduciata. Ma
Luciana, però mi scusi, io non ho capito una cosa. Lei attribuisce una sorta di disegno, non so se ho capito bene, una sorta di disegno perverso al nostro leader, ovviamente al nostro leader,
diciamo,
di governo. È una sorta di disegno perverso, il quale, fatti i suoi ragionamenti sul tipo di audience, diciamo, c'è cioè una maggioranza di anziani, ha badato più a loro e meno ai giovani.
Diciamo che i giovani sono meno, sono molto meno cattivi di come eravamo noi della nostra generazione, perché noi eravamo,
noi eravamo
molto
buonissimi,
più cattivi.
Che cattivi, loro erano proprio dei santarellini.
Troppo. E quindi lui ha fatto le leggi per questi poveri anziani, che per carità hanno tutti i loro diritti, però loro poi gli danno il voto, guardano Canale 5, credono a tutte le balle che gli dicono. Eccolo qua, andiamo avanti così. Purtroppo l'Italia non è giovane.
Luciana, io posso condividere un pezzo del suo ragionamento, ma le devo dire in tutta franchezza che mi sembra una visione un po' semplicistica di questa situazione, anche se in parte potrebbe avere una base di senso quello che dice lei, però mi sembra un po' semplicistico questo ragionamento, perché sarebbe il risultato solamente di una visione elettorale dell'immediato. Mentre invece credo che ci sia una strategia forse più ampia da parte del governo, dal capo del governo. Mi pare che però da una parte e dall'altra non ci sia un progetto di società futura, che invece è quello che dovrebbe venire fuori da quello che diceva il nostro primo ascoltatore che è intervenuto, cioè il mondo è cambiato.
Dobbiamo salutarci, Luciana, grazie. Guido, buongiorno.
Sì, sono Guido.
Allora prendiamo le telefonate e rispondiamo subito dopo. Sì, sì. Guido,
buongiorno,
a te,
Guido.
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io innanzitutto volevo rispondere a quel signore di Bologna di questa mattina che ha parlato di Rizzoli, che dopo 23 anni è stato assolto. Allora lui, invece di guardare le televisioni di partito, si dovrebbe informare meglio, perché ieri sera su Anno Zero hanno detto
che non è stato assolto
perché è stato depenalizzato il falso in bilancio. Quindi lui se l'è presa con i giudici, sarebbe prendere con chi fa le leggi. Anche Berlusconi tempo fa ho sentito dire in televisione: finalmente hanno riconosciuto la mia innocenza dopo questa legge. Insomma, gli italiani non so se dormono o che cosa fanno. Detto questo, voglio dire un'altra cosa. Io 10 anni fa ho mandato mia figlia a Londra dopo che si è diplomata.
Sì.
Lì lui ha fatto la cameriera per 3 anni, dove guadagnava bene, non guadagna come qui al pub che ti danno 30 euro al giorno se va bene. Lei guadagnava e si sosteneva, diciamo. Poi sì. Dopo si è iscritta all'università gratuitamente, io non ho cacciato una lira tranne per comprare gli attrezzi necessari, e si è laureata, la laurea breve, 2 anni, dopo ha fatto in fotografia, ritocco fotografico, ha fatto domande, dopo 2 mesi è stata chiamata, ha fatto la prova e poi è stata assunta. Questo in Italia succede nell'1 per 1000 dei casi.
Ma quindi tua figlia è rimasta a Londra? So
sì, capire. È 10 anni che sta là.
Quindi ecco, vabbè, è uno infatti di quei casi che dicevamo. Okay.
Allora fermati là, Walter, grazie, abbiamo un suggerimento adesso.
Su Radio Radio, un giorno speciale.
È il nostro giorno speciale, il giorno speciale di Radio Radio, allora molto veloci, è rimasto sospeso poco fa Walter, lo prendiamo subito e poi le risposte di Francesco Febraro. Walter, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Walter.
Ma purtroppo la situazione è esattamente quella che sarà descritta. Che sarà descritta prima. L'Italia credo che abbia bisogno in questa fase storica di riprendere credibilità e di diciamo far andare avanti tutti i settori con meritocrazia e non con il cosiddetto politichese, perché io vi faccio un esempio: sono un ricercatore universitario che lavoro appunto quindi in ambito scientifico, per esempio nel mio campo assolutamente tutti i giorni chi di noi è veramente impegnato nella ricerca si chiede che cosa stiamo a fare in Italia. D'altra parte, per fortuna, abbiamo avuto tutti un'esperienza all'estero che è stata molto positiva, poi chi per motivi di famiglia, chi per altri motivi ha dovuto rientrare, ma sinceramente lavoriamo in condizioni veramente, veramente pietose. Ma la cosa peggiore credo sia questa, è che mentre l'estero non servono neanche i concorsi, perché se hanno bisogno di una position, di un'expertise in un determinato campo, loro controllano il curriculum e se quella persona rispecchia quello che vogliono loro lo prendono senza bisogno di concorsi, raccomandazioni o altro. L'esperienza mia personale, ho risposto a un annuncio su Lancet, che è una rivista scientifica molto importante, cercavano una persona che era delle mie caratteristiche e mi hanno preso il giorno dopo, addirittura sono dovuto andare immediatamente perché dice no, a noi ci serve da domani, cioè ripeto, il discorso è semplicemente quella di credibilità. Qui invece abbiamo concorsi che sono fittizi, nel mio istituto negli ultimi 3 concorsi hanno vinto persone senza titoli e per cui purtroppo siamo costretti a sopportare queste cose, e questo è il motivo per cui si va all'estero.
Allora, a posto, grazie Walter. Emilio Ferracci, sì. E poi la chiusura di Francesco.
Prima di dire quello che volevo dire, mi aggancio a...
Prima di dire quello che volevo dire, mi aggancio che a cosa voglio dire, ma Emilio, dillo
che
e
mi
basta.
Aggancio...
Che
no, mi aggancio all'ultima telefonata del ricercatore. Perché sapete che in questi ultimi giorni c'è stata sui giornali la polemica, anche il Presidente della Repubblica, no? È intervenuto Italia, l'università, eccetera, eccetera. Sì, però quale università? Se l'università è quella che dice il nostro ascoltatore, e è così perché anche io ne so qualcosa, allora questi fondi, se devono essere dati sempre per far entrare a lavorare i soliti noti o i parenti, gli amici degli amici, allora è giusto rivedere un attimo questi fondi all'università o no? Cioè, se si cambiano i criteri, i soldi all'università, se si devono dare per poi far continuare ad andare avanti questa situazione, allora è meglio non darli, uno. Secondo, sì, abbiamo sentito questo fatto e è verissimo che i giovani in Italia non c'è meritocrazia e quindi, diciamo, soprattutto però nel settore universitario, ma parliamo in genere di lavoro normale. Di lavoro normale però c'è anche da dire che se un italiano, sì, quando uno vuole prendere un giovane italiano, la prima cosa che ti chiede è quanto prendo, quante ferie ho, cioè ci si propone proprio male. Io andando spesso negli Stati Uniti vedo che per esempio nei supermercati o nei ristoranti a fare i camerieri oppure gli inservienti nelle corsie c'è gente figlia di miliardari, Francesco.
È tutto Francesco. Così negli Stati Uniti, Francesco,
perché?
Abbiamo messa così, dai, abbiamo
ma anche quello, guarda, quello che ha detto il nostro ultimo ascoltatore Walter e quello che sta dicendo Emilio sono la risposta alle domande che noi ci facciamo, cioè come uscirne fuori. Il vero nostro problema, uno dei veri grossi problemi del nostro paese è quello della mentalità. Noi siamo un paese dei supponenti. Sì. Noi veramente, da noi siamo tutti supponenti. Il figlio del miliardario pensa che non debba fare esperienze pratiche, il figlio anche del dirigente generale, sì, di un qualunque ministero, intendiamo, non è che dobbiamo arrivare al miliardario. E perché in realtà da noi, che ci riempiamo tutti molto la bocca di regole, da noi si dice sempre regole, in realtà poi queste regole, che sono l'unica cosa che va cambiata nel nostro paese, Emilio, non si tratta di togliere i soldi all'università o darli. I soldi all'università non si possono non dare, perché è il nostro futuro, è la nostra
ricerca. Bisogna cambiare un attimo.
Ma bisogna cambiare le regole che presiedono alla scelta di certi dirigenti all'interno dell'università, di certe carriere, eccetera, eccetera. La realtà, che da noi c'è poca fiducia nei giovani e si investe poco sui giovani, è perché da noi in realtà c'è un finto mercato. da noi il libero mercato è finto.
Non finto c'è libero nessun, mercato.
Non c'è un mercato veramente libero, ci si riempie la bocca anche di mercato, così come di regole, ma in realtà non c'è nessun mercato, perché quando c'è veramente il libero mercato in azione, gli Stati Uniti rientrano in questa categoria, ma molti paesi del mondo rientrano in questa categoria, chi sta sul mercato veramente si cerca i migliori, non vuol sentire neanche parlare di raccomandati. Ammesso che accetti le raccomandazioni, sempre nell'ambito dei migliori, certo, certo, a parità dei migliori, poi magari sono soggetti a quel pizzico di raccomandazione, ma stiamo a quel top di livello. Così come ti ricordi, parlammo da formazione della squadra di Obama. Da noi bisogna farla finita di parlare di regole, di mentalità e di mercato. Da noi bisogna cominciare a mettere regole, usare il mercato e cambiare mentalità. Very simple.